Parole e musica. Le interviste di intoscana.it. Malattia, dolore e solitudine sono esperienze che ci spaventano e che cerchiamo, se possibile, di evitare. C'è chi però riesce a trasformare la totale oscurità in bellezza. Nasce così Ritual 2 Embrace the Darkness, l'ultimo disco della musa del caos Stefania Pedretti, in arte Alos, che ha attraversato la notte in un viaggio verso la luce e la speranza. L'ultimo progetto musicale nasce infatti dopo un periodo difficile in cui l'artista ha dovuto attraversare una lunga malattia e poi una dura riabilitazione fisica e vocale. Il disco è stato registrato dal vivo in vari luoghi sull'isola di Stromboli. Il risultato è un'opera potente e profonda che genera atmosfere prima claustrofobiche e poi liberatorie, create dalla performance di Alos sull'isola in dialogo con il vulcano.
Embrace the Darkness, diciamolo, arriva dopo un periodo abbastanza difficile per te, e penso che questo disco sia anche il frutto di quello che hai passato, insomma, anni fa, che per fortuna si è risolto completamente.
Sì, è nato appunto da frutto di due grossi problemi fisici che ho avuto, che uno in realtà sto continuando a attraversarlo, perché è un tumore al seno, quindi due anni fa è stato scoperto, poi ho avuto l'operazione e dall'inverno del 2022 sono entrato in terapie, però quello ci mette 5 anni poi a farle finire, quindi però in questi giorni ho appena avuto il check-up e va tutto benissimo, quindi poi quindi entro nel terzo. Poi avevo avuto quest'altra malattia, che infatti è quella che non si è capito molto, non la dico, però è importante in realtà dire, perché è una malattia che molti non conoscono, che si chiama encefalite. Encefalite, che è quella che mi ha veramente distrutto, perché è successa solo un mese dopo l'operazione al tumore, ed è quella che mi ha fatto entrare nel darkness, veramente. A livello fisico, perché praticamente cioè è una malattia che ti può venire in giro, proprio di tutto l'encefalo, quindi mi hanno dovuto, sono stata in coma per una settimana, mi hanno messo in coma per una settimana, ho fatto un coma indotto e sono stata in ospedale per un mese, quindi sono uscita che ero piegata, in più avevo avuto degli attacchi epilettici, ho cominciato a dover prendere delle pastiglie epilettiche, antiepilettiche, quindi mi hanno veramente comportato...
Sono toste.
Mi hanno dato dei grossi, ripercussioni.
Sì, effetti collaterali, diciamo.
Effetti collaterali veramente tosti, e comunque dopo il tumore non ho fatto la chemio, perché avendo avuto questa cosa così grave, la chemio alla fine l'ho saltata, perché se no non so come potevo uscirne. Però ho fatto queste altre terapie monoclonali, che sono queste forme contemporanee che possono aiutare. Purtroppo ero in ospedale nel periodo che ancora c'era la questione Covid, quindi è stato un mese che non ho visto nessuno. Cioè, adesso, cioè Francesca non mi è mai potuta venire a trovare, meno male che c'è WhatsApp, e quindi facevo tutto via video, però sennò io non ho potuto parlare né vedere nessuno.
Veramente un periodo proprio di darkness totale, insomma,
che poi lì è stato quello in apice, però poi la cosa appunto è lunga, cioè comunque ho dovuto riabilitarmi fisicamente, perché avevo perso il sentito, ho perso la voce, cioè proprio ho passato quella cosa dove fai un raso al suolo e rinasci, cioè io adesso la vedo proprio questa cosa, che già la pensavo prima, adesso che sto finalmente meglio, quindi sto veramente passando il periodo che sto finendo veramente adesso, forse quei 2 anni, e finalmente il mio fisico anche di nuovo in stato di benessere, sento proprio questa cosa che è quello della rembrandtezza, cioè sono passata all'interno di un periodo veramente oscuro, che però proprio per quello ti fa crescere, e anche la questione del fuoco eccetera, tipo la fenice che bruci completamente per rinascere come un qualcosa di diverso e trasformato. Questo è molto quello che sento ora, che prima era più filosofico, e nel mezzo quando ho fatto il disco era anche lì un po' filosofico, un po' che lo stavo vivendo, adesso sento il processo, che sono passata alla fase successiva. Quindi veramente il disco è stato proprio un mezzo bellissimo, che era andato prima, però un mezzo per elaborare e questi dolori che stavo vivendo. Cioè, e anche magari ci sono altre domande.
Senti, mi affascina moltissimo come il disco è stato registrato, perché tu sei andata sull'isola di Stromboli, credo fosse la prima volta, e hai registrato tutto proprio sull'isola, in vari luoghi, in dialogo direttamente con il vulcano. Cioè una cosa veramente mistica, insomma. Come è stato arrivare sull'isola? Cosa hai provato?
Senza interrotta, perché immaginavo che le due cose si collegano. Praticamente anche lì sull'isola io sono andata a giugno. Io sono stata male tra fine novembre e gennaio, quindi avevo fatto però il male, quello peso, fatta fra dicembre e gennaio.
Giugno dell'anno scorso?
No, del 2022.
Giugno
2022, io praticamente sono uscita dall'ospedale a gennaio del 2022, quindi io quando sono andata a giugno del 2022 era la prima volta che cioè muovevo dei passi così lunghi, diciamo, perché avevo fatto qualche data con gli OVO, ma dove veramente volavo perché avevo delle cose importanti, però volavo e tornavo indietro, quindi proprio delle piccole toccate fuga, e soprattutto anche lì per usare la voce un giorno, fine. Invece andare giù a Stromboli era veramente stato un po' un salto nel vuoto anche lì, proprio perché già un salto nel vuoto l'idea di registrare il disco in questa maniera era un'esperienza che non avevo mai vissuto, né io né il fonico, né quelli che erano con me. In più era un salto ancora doppiamente nel vuoto, perché non si sapeva neanche se io ero veramente in grado di portare a termine questo desiderio e sogno che avevo cominciato a elaborare già dall'anno prima, insomma era da un po' che elaboravo questo desiderio. Quindi andare a Stromboli è stato un altro primo step di rinascita, perché è venuta anche Francesca proprio per supportarmi e per aiutarmi in tutto quanto. Poi avevo questo bellissimo team composto da Marcello Batelli, che è il fonico, che è anche il ragazzo di quello che suona nei Bacchi da Pietra e nel Voglio che Clara, così, e anche il Teatro degli Orrori, insomma, super musicista, con cui avevo già fatto The Chaos Awakening, il mio disco precedente. E più è venuto con me anche Giulio Di Mauro, che è venuta dietro anche una delle etichette che mi ha prodotto, che curava tutta la parte fotografica e video. Quindi è stato bellissimo, perché tutti quanti non eravamo mai stati a Stromboli, avevamo solo i suggerimenti della curatrice, che si chiama Giulia Ferrato, che cura appunto questo festival che si chiama Marosi, che mi hanno invitato e ha dato la possibilità di realizzare questa cosa inusuale, cioè all'interno di un festival di danza, in teoria un multidisciplinare, supportare e produrre un progetto che aveva sia performativo che però musicale, con la realizzazione di un disco, che sono tanti punti bizzarri che sono uniti. E la cosa bella era lei che ti proponeva quindi dei luoghi molto cari a lei, perché magari aveva delle connessioni, dei ricordi, o perché sono esteticamente stupendi. Altri invece andavamo noi un po' alla mano scoperta per capire se ci potevamo piacere o meno, quindi abbiamo fatto dei giorni di mano scoperta e di ricerca sul territorio, per poi ogni volta girare con zaini, con dentro strumentazioni per registrare, gli oggetti sonori, che questi oggetti di vetro, i campanelli, per poter registrare, e il videomaker, anche i fotografi, eccetera. Quindi era buffo vedere questi quattro personaggi che si giravano per l'isola con questi zaini carichi di cose differenti che per fare un trekking. E ogni volta quindi eravamo anche molto in dialogo, e anche tra virgolette in balia degli elementi.
Certo.
Ed è la cosa bella che un altro aspetto interessante di questo disco, di questo lavoro, che in dialogo sia con la natura sia col tempo, che è un elemento di cui se ne parla poco, tempo sia in senso atmosferico sia in tempo come parola tempo, perché tante cose noi preparavamo dei progetti, dei tempi da seguire, e invece la natura, perché Stromboli, la bellezza di Stromboli, che è un'isola in mezzo al mare, quindi ha proprio un suo tempo, una sua dinamica, e quindi tantissime volte dovevamo cambiare le giornate i programmi prestabiliti da un momento all'altro, così. Però è stato veramente magico, perché tipo posso raccontarti due tre sono un paio di episodi belli,
dai, raccontami.
Bellissimo, quello bellissimo è alla mattina organizzarsi per andare a fare le escursioni sul vulcano, quindi sullo Stromboli, che si possono fare solo con una guida, cioè a livello indipendente si può arrivare solo a 200 metri, perché da quando c'è stata la vasta eruzione di qualche anno fa hanno messo vietato la salita in cima, perché è troppo pericolosa, e quindi si può andare con la guida fino ai 400. In realtà lo Stromboli è anche alto, fino a 900. In cima non ci si può neanche più andare, possono andare solamente le guide dei personali, le persone, diciamo, gli scienziati, le persone che devono andarci per ricerca, quindi vulcanologi eccetera, però le persone non ci possono più salire, è vietato. E quindi però noi siamo riusciti ad andare a 400 metri e per me è stata una grossa sfida anche con me stessa, perché io non stavo facendo più di 100 metri, perché non sapevo neanche se riuscivo a camminare per così tanto.
Certo.
Quindi alla mattina presto si è svegliati prima dell'alba, proprio prestissimo, perché per evitare il calore, anche che la luce fosse in un certo modo e anche che non ci fossero persone lungo il tragitto o altre magari comitive, e quindi avere veramente del silenzio. E quindi siamo arrivati a 400 metri di altezza dello Stromboli, praticamente appena ha sorto il sole. Quindi ci siamo vissuti tutto il tramonto, che è stato tutta l'alba, che è stato veramente spettacolare, perché questo Stromboli regala dei colori inimmaginabili, io non ho mai visto un colore del genere, cioè ha proprio dei colori veramente molto potenti. Quindi è stato bellissimo. L'altra cosa, sempre in quel percorso di salita, poi si è appunto registrato sia la voce, che quindi appunto questa mia voce diversa, in più normalmente quando si registra, io registro le voci soprattutto da sola, sotto di me ho una base, o se penso io ho la batteria di Bruno, cioè ho qualche cosa sotto di me. Invece lì era la prima volta che registravo una voce pura, cioè c'era la mia voce e il vento, o la mia voce, i campanelli, la mia voce, questi oggetti sonori di vetro che li suonavo addosso a monoliti di pietra vulcanica che mi sono trovata lì a questi 400 metri, che è stata questa cosa bellissima.
Bellissimo, quindi, veramente un rito proprio catartico,
sì,
diciamo.
Sì, quindi per me è stato proprio un grosso step, sia a livello di esperienza come musicista, perché non avevo mai fatto una cosa del genere, sia a livello personale, perché era la prima volta che veramente ricamminavo per così tanto tempo e riuscivo veramente ad arrivare in cima e fare tutto quanto, quindi per me è stato proprio i famosi gol, cioè quelle cose proprio che dicevo,
certo.
Un rito di passaggio è stato quello di sopra sulla. E l'altra cosa di livello sempre importante, che si collega sia con quello sia con Everest e Darkness, che sia nella salita che tutto il paesaggio che ci contornava, diciamo, in cima allo Stromboli, era un paesaggio atipico, perché Stromboli normalmente era un'isola verde, non di alberi, cioè di arbusti, di steppe, di verde tipico del Mediterraneo, di arbusti mediterranei, tantissime canneti, però verde. Invece siamo ritrovati questo paesaggio completamente arso, perché una decina di giorni prima c'era stato questo enorme incendio che ha devastato Stromboli, la parte di Stromboli.
Già, è vero, sì, l'avevo letto.
Esatto, per questa troupe televisiva che ha è stato superficiale, come fa sempre l'essere umano, e ha piccato per un piccolo fuoco che è però zampato, perché lì i venti sono imprevedibili, e ha bruciato tutta quella vegetazione. Quindi ci siamo trovati a fare questa camminata, non nel verde, in un paesaggio che c'era stato descritto, ma all'interno di tutto nero, perché lì già il terreno di Stromboli è nero, però in più era tutta fuligine, cenere, era tutta cenere, infatti siamo tornati che eravamo tutti neri, quindi era, ed è veramente darkness
quindi, totale,
cioè, quindi è stato potente questa cosa, perché abbiamo vissuto un paesaggio, e a livello anche estetico, le riprese eccetera, è un paesaggio atipico di Stromboli, quindi abbiamo fotografato e raccontato, io continuo a raccontare nelle performance, quindi tramite le immagini e la performance, com'è una Stromboli a sua volta sofferente, perché l'essere umano gli aveva appena distrutto il paesaggio e la natura. Infatti quando sono ritornata a distanza di a settembre sono ritornata a fare la performance del rito, cioè del vero, e che era appena stata un'alluvione, perché con le prime piogge il terreno è ceduto e si sono trovati un altro cataclisma, insomma. Quindi insomma, questo lavoro è molto squallido. E poi a livello sempre di registrazioni bizzarre, l'altro punto fondamentale che c'è stato, che senti tantissimo, in questa grotta di Eolo, che è questa grotta bellissima in riva al mare, infatti sì, nel disco senti sempre il mare è veramente onnipresente, anche quando lo vuoi toglierci sempre, soprattutto quando hai beccato spesso mare in burrasca, perché giugno comunque il mare spesso è diverso che andare magari in altri momenti, e in più questa grotta è proprio attaccata al mare, e dice che i giornali sono andati che il mare era molto mosso. Quindi anche se all'interno della grotta sentivi queste onde che rientravano, quindi momenti anche abbiamo scelto di farle sentire in maniera preponderante, e altri momenti invece le abbiamo tenute lontano, e quindi tantissima parte, tutto diciamo il lato A del disco è praticamente registrato in quest'area tra la grotta e il bordo della grotta. Ed è stato così, anche lì è stato proprio un flusso di vari take di 20 minuti o più di voce, sassi principalmente, voce e sassi.
Vivo
all'interno di questa grotta, che ha la particolarità è che uno pensa alle grotte come un posto molto reverberato, per esempio si immagina le grotte, quindi io nella mia conoscenza penso alle grotte quelle all'interno della montagna, invece questa qui, se una grotta in riva al mare, era tutto il suolo era di sabbia. E quindi il suono era super asciutto, era come essere in una stanza delle registrazioni, quindi è stato stranissimo, ci ha proprio stupito come tipo di suono, è molto bello. E quindi anche questo ha dato veramente un impatto, quindi il disco è proprio frutto di quel dialogo con la natura, perché anche se avessi voluto non farlo con la natura c'era, è lì.
Certo.
Quindi più è un dialogo, perché io facevo proprio voci con gli elementi che interagivano con la mia voce, io ero in ascolto col paesaggio intorno a me, ma in più è proprio perché paesaggio è coprotagonista con me, quindi certi pezzi non sarebbero come sono se non fossero stati registrati in quei determinati luoghi, in quei determinati momenti, quindi è proprio
bellissimo.
Sì, è la particolarità bellissimo di questo disco, di cui sono veramente contenta.
Senti, ti faccio un'ultima domanda, perché già mi hai raccontato tantissime cose che fra l'altro mi hanno fatto venire voglia di andare a Stromboli, che sono anni e sogno di andarci da anni, prima o poi ce la farò. E, cosa consiglieresti a una persona che sta affrontando un periodo di darkness come hai passato te? Magari per tanti motivi ci sono persone che stanno passando momenti veramente di oscurità in cui non capiscono... Di solito non si sa cosa si deve fare, dove si deve andare, sono momenti molto scuri, appunto.
Sì.
Un consiglio tuo?
Me l'ha ancora posta nessuno, cioè è difficile poi da ridire, perché a parte quando si è così nell'oscuro a volte si fa anche fatica ad ascoltare consigli, perché ci si chiude anche nel proprio dolore e si pensa come se è vero. Nessuno può veramente capirti, perché ognuno si è tutti diversi e ognuno vive la propria forma di dolore, anche se magari la fonte potrebbe essere simile. Quindi cosa che mi viene da dire è, io dico, embrace darkness vuol dire abbracciare il dolore, che non vuol dire accettarlo in maniera passiva, perché quello è difficile, cioè quando si prova il dolore si prova anche tanta rabbia, si prova tanta frustrazione, si passano tanti sentimenti che a volte coesistono nello stesso momento, cioè sono tanti, in più comunque vivi, si vive anche una forte speranza di città e so che dopo passerà questo dolore, cioè si vive anche quel sentimento, però è proprio in concomitanza anche a un enorme dolore, quindi è veramente complessa. Quello che mi viene un pochino da suggerire è di accettarlo, ma come se fosse un compagno di viaggio. Un compagno di viaggio, perché fortunatamente il dolore non c'è genere, quindi non diamo il maschile, o gli diamo il femminile, tutto quanto diamo il femminile universale, quindi un compagno di viaggio, poi direi proprio no gender, quindi direi un compagno di viaggio, e che a volte può essere piacevole, a volte non piacevole, come succede sempre quando si interprete il viaggio con una persona che non si conosce bene e si rapporta in dialogo capendo come condividere questa esperienza insieme. E lì ammetto anche la questione del rito, nel senso che io facevo, al di là del rito del disco, che è stato un rito per me, il processo, il disco in sé, io lo anche suggerisco, se uno legge il libro si vede, suggerisco anche come ascoltare il disco, quindi ascoltarlo proprio facendo un piccolo rito, però in generale quello che mi viene adesso da dire, perché continuo a farli, è di crearsi dei piccoli riti, cioè di piccoli, sia perché sono dei piccoli momenti di, che uno si vive per se stessi, oppure uno trova una piccola cosa che vede che se la fa, a parte che porta la concentrazione ed è proprio una cosa sua e lo fa stare meglio in quel momento. Quindi tipo a me capitava tantissimo di uscire nella notte, avevo veramente tantissimo bisogno di uscire nella notte, io che sono una persona molto solare, sono sempre stata una persona solare, amo tantissimo il sole, in quel periodo io non riuscivo a stare al sole perché con le terapie mi sentivo un vampiro, quindi ho passato anche questa esperienza che, cioè, normalmente penso se devo star bene io vado sotto il sole e già sto meglio. Però non avevo neanche la possibilità di fare quel mio tipo di rito, cioè stare al sole, godermi e farmi passare un momento di dolore stando all'aria aperta, perché stavo male anche con quello. Quindi proprio ho avuto questa riscoperta della notte, vivendola come, che aprì proprio nella decostruzione infatti sempre del darkness, che ce l'hanno insegnato, che questo darkness fa paura, anche lì la notte è qualcosa che temi, ci sono tutte le storie dell'oscurità. No, le storie sono sempre nella notte, la paura della notte fa spavento, il bosco fa paura di notte, cioè c'è sempre questa roba. Io invece l'ho vissuta tantissimo di notte, che uscivo per stare all'aria aperta, ma di notte con questo silenzio, che anche quello è, tanta gente ha paura del silenzio, invece io lo trovo accogliente. E quello che è la prima volta che lo condivido con qualcun altro, quindi spero che, non so, far uscire queste parole come può essere, però lo vivevo in maniera molto uterina, cioè ho proprio sentito questa cosa che alla fine è come l'utero materno, cioè sono tutte parole che è la prima volta che le condivido perché sono forti, possono essere fuorvianti.
Che bello, grazie Stefania.
Però è veramente quello, perché appunto l'oscurità alla fine diventa sempre come questa cosa brutta, perché sono tutti i racconti, per me è anche quello, è sempre fonte del patriarcale,
certo,
che ci ingloba, e le favole sono sempre fatte su certi tipi di binari. Io invece ho proprio vissuto questa cosa della notte, cioè adesso ho vissuto proprio questa esperienza di andare nella notte, vivere il silenzio, che era proprio questa pace, e comunque il silenzio è suono, però sentire gli altri animali che dialogano con te, cioè gli altri uccelli, senti l'aria che è un'altra, odore differente sulla pelle, ha un tatto differente sulla pelle perché è fresca, si è d'estate, insomma è un'altra cosa, e in più è avvolgente, cioè questo nero che avvolge e per me è coccola, e lo sentivo molto quello, perché comunque quando sei nel dolore ci si chiude dentro, si chiude gli occhi e si vede il nero, ed è quello che sente, il nero però che chiude, imprigiona, ti immagina sempre questa roba costrittiva, e invece è quello che mi viene a dire, è prendere questo nero come questa cosa che invece abbraccia e ci coccola, cioè che ci possiamo autococcolare non aspettando gli altri che ti purgano una carezza. Prima di tutto imparare a chiedere, che se si ha bisogno, imparare a chiedere, questo è uno di quelli invece che fa parte proprio di quando hai bisogno. Imparare a chiedere fa tanto fatica, perché quando si soffre, e penso soprattutto persone come me o anche altre donne, insomma molto indipendenti eccetera, chiedere si fa fatica perché dimostra di essere fragili, quindi questa è un'altra parola che ho imparato e che dobbiamo imparare a usare, e aspettare e amare la fragilità. Fragilità è un dono, la fragilità è un dono, e che e penso che quello sarebbe il grande cambiamento proprio a livello universale, se cominciassimo a amare la fragilità e accettare le fragilità di ognuno di noi, il mondo sarebbe un posto migliore.
Hai ascoltato Parole e Musica. Continua a seguirci su intoscana.it.